Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati alla 20ª puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia, come di consueto, il mio compagno di viaggio Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nello scorso episodio di guerra e di diritto internazionale umanitario. Questo anche in relazione ai recenti conflitti che stanno, purtroppo, lo sottolineiamo, imperversando in Europa e nel mondo. Ed è proprio per tutti i nostri ascoltatori che volessero recuperare la puntata della scorsa settimana che vi ricordo che i podcast delle nostre trasmissioni sono presenti al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app. Ma passiamo immediatamente al tema della nostra puntata, visto che questa sera dobbiamo dire molte, moltissime cose in relazione ad un tema fondamentale che è il diritto del lavoro. E introducendo il nostro argomento, potremmo semplificare il tutto affermando che il diritto del lavoro è quella disciplina giuridica che si occupa sostanzialmente di regolamentare i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, sembra quasi ovvio. In realtà la materia è molto più complessa e articolata. Bisognerebbe innanzitutto chiarire che cosa intendiamo per lavoro o prestazione lavorativa, aspetto non propriamente agevole né unanime né in dottrina né in giurisprudenza, visto e considerato che il mondo del lavoro è una vera e propria galassia in continua trasformazione. Resta comunque il fatto che la nostra Costituzione della Repubblica pone il lavoro come fondamento della Repubblica e quindi, oggi più che mai, appare degno di ogni possibile approfondimento, nonché di una rinnovata coscienza e conoscenza su quelle che sono le attuali dinamiche e le normative che operano in tal senso. L'articolo 1 della Costituzione ci dice che l'Italia è una repubblica, famosissimo, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, mentre l'articolo 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Inoltre sostiene che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Ma citiamo anche l'articolo 4 che ci dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale oppure spirituale della società. In una esegetica costituzionale sarebbe da chiedersi se il cittadino che viene richiamato al dovere di rendersi soggetto attivo nell'ambito lavorativo al fine di promuovere quello che abbiamo detto prima, cioè l'evoluzione socio-economica dell'Italia o della nostra società, sia lo stesso cittadino a cui viene garantito il diritto di avere un lavoro che gli consenta di vivere con dignità e realizzare la propria personalità. Per la nostra Costituzione evidentemente è così, perché è la sola condizione di cittadino che abbraccia sia il concetto di diritto che quello di dovere. La nostra Costituzione si spinge ancora oltre, affermando che la Repubblica creerà le condizioni affinché questo dettame trovi piena attuazione. La simmetria tra diritto al lavoro e dovere di lavorare si struttura quando il diritto viene svilito dallo sfruttamento e trasformato quindi in bisogno, e quando il dovere non produce effetti per la collettività, ma per ingiusti e privatistici arricchimenti. Appare in tutta evidenza che se l'economia capitalista nega che lo Stato possa intervenire all'interno delle dinamiche di mercato, è palese che il modello liberista dovrebbe o garantire la piena occupazione rispettando così il dettame di legge, o meglio costituzionale, o ammettere lo Stato nelle dinamiche economiche, oppure, terza ipotesi, e infine negare la validità del dettame costituzionale. Ma adesso, cari ascoltatori, passiamo alla musica, andandoci ad ascoltare la Banda Bardò e la loro Fine delle danze. Vai Cape!
Mi avvicinavo tranquillamente, finta di niente, finta di niente. Ma che rabbia mi fa, non so ballare, non so ballare la verità. Allora ho scelto decisamente, in mezzo alla gente, che piacere mi fa poterti urlare la mia verità. Desiderio
Ed era la banda Bardò con Fine delle danze, e torniamo a parlare di diritto del lavoro e di globalizzazione, dicendo che questo modello di sviluppo, unitamente alle azioni legislative che ne sostengono i principi ideologici, non agisce in conformità con i principi costituzionali. Infatti, vi sono molti altri articoli della Costituzione, ovviamente, che parlano di lavoro. E citiamo a memoria l'articolo 35, che ci dice che il lavoro è tutelato in tutte le sue forme. L'articolo 36, che ci racconta che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro. Ancora l'articolo 37 tratta e tutela le donne lavoratrici. Infine richiamiamo l'articolo 38, nel quale si tutelano i soggetti inabili al lavoro e privi di mezzi di sussistenza. Pensate che all'interno della nostra carta costituzionale la parola più usata, ovviamente dopo legge, è lavoro / lavoratori. E questo offre ovviamente la misura di quanto il lavoro sia stato incaricato dai padri costituenti, cioè da coloro che l'hanno scritta alla Costituzione, di realizzare la piena personalità umana. Nel tempo attuale, il lavoro ha assunto non solo una valenza di natura economica, ma rappresenta quell'elemento intorno al quale strutturare una identità sia personale che sociale. Un lavoro inteso nella sua duplice funzione di diritto e di dovere. Dunque, ogni cittadino possiede il diritto di lavorare al fine di garantirsi un'esistenza dignitosa. Un diritto che nella sua volontà di includere ogni soggettività non può che completarsi nell'assunzione di un dovere che si determina nel lavorare allo scopo di contribuire alla crescita economica e sociale della nostra Italia. La realtà che attualmente ci disegna il mondo del lavoro mostra un rilevante allontanamento da questo principio ideale che ci fornisce per l'appunto la Costituzione. Le dinamiche economiche, tecnologiche e sociali ci riflettono un profondo cambiamento e una grande complessità. Prima tra tutte, la dicotomia tra economia reale e economia finanziaria. Parlare di economia reale equivale a riferirsi ad una architettura di produzione della ricchezza, che allude ovviamente alle fabbriche, alle merci, alla vendita e a tanti altri elementi sempre ancorati ad un processo prevalentemente di impresa, di fare, concreto. Nell'economia finanziaria parliamo di azioni, di obbligazioni, di derivati, di interessi, insomma di tanti prodotti finanziari in genere. Sino a quando è esistita una stretta correlazione tra le due economie, non sono emersi problemi degni di nota. Le imprese e le famiglie necessitavano di liquidità e il sistema finanziario provvedeva in tal senso. Qui si realizzava la complementarità tra le due economie. Dunque, in questa ottica, il mercato finanziario idealmente sembrava dover rappresentare un asset generato e costruito per sostenere le esigenze finanziarie dell'economia reale, quindi di quella che tocchiamo con mano. In questo apparente equilibrio, forse avremmo dovuto cogliere alcuni segnali di inquietudine finanziaria. La sua enorme potenzialità e la sua innegata insofferenza a qualsivoglia di controllo avrebbe dovuto svelarci la sua vocazione colonialista. Il fatto che vi fossero notizie di importanti operazioni finanziarie già a metà dell'Ottocento avrebbe dovuto pur suggerirci qualcosa circa la sua propensione, diciamo così, non propriamente filantropica. Ma la posizione apparentemente servile dell'economia finanziaria rispetto all'economia reale naufraga in maniera chiara, in maniera palese, nel 1994 con i famosi accordi stipulati a Marrakesh. Infatti, Il contenuto dell'accordo sigla un'intesa sulla liberalizzazione del commercio mondiale e rafforza lo smantellamento normativo in tema finanziario. Questo a fronte di un incomprensibile inasprimento legislativo nei confronti dell'impresa e del manifatturiero in generale. Da un punto di vista socio-economico, la cosa appare ancora più incomprensibile se esaminiamo gli effimeri vantaggi sociali che l'economia finanziaria è in grado di offrire a tutti noi. Infatti, l'economia finanziaria crea bassa occupazione, non crea una ricchezza diffusa, dunque benessere, non contribuisce alla crescita della domanda interna, mettendo così in crisi il modello cosiddetto circolare, cioè produzione, consumo, produzione, e ha trasformato il sistema bancario da semplice intermediatore ad azienda bancaria, produttrice di carta finanziaria. Infine, ha consentito un credito al consumo massivo e ha reso i consumatori inconsapevoli circa i limiti personali. Cari ascoltatori, torneremo al tema della puntata solo tra poco. Adesso passiamo nuovamente alla musica, andandoci ad ascoltare i madrileni Scapè e il brano intitolato La Fabbrica.
Yeah. tu tiempo te han robado la vida, te han robado tu tiempo, te han robado la vida, te han robado tu tiempo, te han robado la vida, te han robado tu tiempo, te están robando la vida, te están robando tu tiempo, te están robando la vida, te están robando tu tiempo.
E rientriamo in diretta qui a Radio Fab dopo aver ascoltato gli Scapè con La Fabbrica e proseguiamo la nostra trattazione dicendo che una volta svelata la vera natura dell'economia finanziaria, come abbiamo fatto poc'anzi, è venuta alla luce anche la reale condizione economica dei presunti benestanti e con essa l'inadeguatezza di un sistema produttivo abbondantemente sovradimensionato rispetto alle reali esigenze e capacità d'acquisto. Da ciò discende l'alta propensione al risparmio, circostanza frutto di una precaria, diciamo così anche insicura, visione del mondo da parte di tutti noi uomini e donne. In questa ottica, la globalizzazione avrebbe dovuto sopperire al rischio di veder lievitare i magazzini di merce invenduta, omettendo però di soffermarsi su alcune considerazioni che hanno in larga parte annullato i suoi effetti strategici. Considerazioni che possiamo così riassumere. 1. Eccezione fatta per l'Occidente, nessuno al mondo possiede risorse per accedere a gran parte dei beni. Seconda considerazione, la globalizzazione interessava in via preliminare quei paesi dove l'economia risultava estremamente fragile e le democrazie incerte. 3. La scala dei bisogni di questi paesi sono ed erano asincroni rispetto ai bisogni dei paesi a più alto livello di sviluppo. Questi aspetti hanno mostrato tutta la povertà tattica di un modello che ha erroneamente presunto di poter effettuare una globalizzazione economica senza che la stessa fosse preceduta da una globalizzazione sociale. Basti pensare che se tutti i cittadini del mondo vivessero con la stessa qualità degli statunitensi, avremmo bisogno di 5 pianeti Terra per soddisfare il consumo di risorse. Servirebbero 4 pianeti se tutti fossimo australiani e poco meno di 3 se tutto il mondo fosse italiano. Questo fenomeno, definito come sovraspesa ecologica globale, in questo contesto, oltre a palesare una chiara insostenibilità del sistema mondo, si verificano fenomeni accessori che devastano il nostro pianeta e che sono sotto gli occhi di tutti, come la deforestazione, l'erosione, l'inquinamento e la riduzione della biodiversità. È del tutto evidente che le conseguenze negative di questi fenomeni gravano maggiormente su tutto quel sud del mondo che, oltre a non accedere ai beni di sussistenza, è passivo testimone del deterioramento di risorse naturali che in molti casi rappresentano la linea di demarcazione tra il soccombere e il sopravvivere. Estremamente emblematico in tal senso risulta essere il caso del Guatemala, dove una questione ambientale si è trasformata in un vero e proprio problema sociale. Questo paese, come gran parte del Centro America, vive una situazione di criminalità dilagante, soprattutto nella fascia di popolazione più giovane. Il Guatemala ha più del 60% della popolazione indigena che vive, o per meglio dire viveva, in territori rurali. La ricchezza di materie prime del paese lo ha reso vittima dello sfruttamento da parte di multinazionali straniere che lasciano le popolazioni locali poco più, ed è una vergogna, lo sottolineiamo, dell'1% dei guadagni totali. La maggioranza dei beni saccheggiati, perché di questo si parla, sono rappresentati da metalli preziosi come oro e argento. per scindere l'oro dalle rocce viene utilizzato il cianuro di potassio, mentre per l'estrazione dell'argento il corrosivo acido solforico. Queste sostanze, che lo capite benissimo, sono altamente tossiche, contaminano e avvelenano le falde acquifere degli altipiani guatemaltechi, lasciando le popolazioni indigene senza fonti d'acqua pulita e quindi di fatto costringendole ad abbandonare le loro stupende terre per emigrare obtorto collo, diciamola così, nelle grandi città del paese, metropoli che però sono sature e non possono offrire agli indigeni nient'altro se non discriminazione, povertà e disperazione. È proprio qui che fonda le sue radici la criminalità guatemalteca, ma anche quella costaricense, la honduregna, quella messicana e quella di esportazione dei paesi colonialisti, vedasi ad esempio l'amara salvatrucia. Dunque, un danno legato allo sfruttamento naturale si ripercuote in ambito economico e genera a sua volta un profilo legato ad un vertiginoso aumento della criminalità. Si innesca quindi una spirale perversa che vede gli ultimi del mondo sempre più poveri, violenti e dimenticati rispetto ad un sistema che invece di includere con politiche sociali tende a monetizzare le poche ricchezze e creare ulteriore disperazione esistenziale. E dopo aver aggiunto queste importanti considerazioni, ci andiamo a concedere la terza pausa musicale della serata, ascoltando i Pancreas con Un momento migliore.
Sul volto andiamo a riprenderci quel che ci ha tolto.
Ed erano i Pancreas con Un momento migliore. E continuiamo a parlare di diritto del lavoro dicendo che l'autoreferenzialità dell'Occidente non può giungere a pretendere di estendere i suoi modelli economici agli stessi popoli che costringe a perdurare nella loro miseria, ciò al fine di continuare a garantirsi i suoi opulenti stili di vita. Prima della grande rilevanza assunta dall'economia finanziaria, il denaro non è mai stato un bene, ma il simbolo di un bene. Oggi il denaro è un bene di per sé, quindi termina la sua opera di intermediazione tra bisogno e soddisfacimento del bisogno per diventare esso stesso fine e non più mezzo. Quindi il denaro che genera denaro. Ma com'è stata possibile questa enorme accelerazione finanziaria? Nel suo contestuale vagare, il denaro ha incontrato un compagno di strada formidabile, cioè la tecnologia. La tecnologia gli ha consentito di abolire il tempo e lo spazio. Dunque, se il tempo e lo spazio non sono più due elementi funzionali all'economia, vengono superati i concetti di mercato, di transazione e di produzione. Tutto avviene e si realizza in ambito virtuale. Tutto avviene e si realizza nell'economia finanziaria. L'economia finanziaria, strano a dirsi, si è servita della tecnica per realizzare i suoi scopi. Ecco che allora non ci può sorprendere una costante diminuzione della domanda di lavoro e con essa il suo potere contrattuale. Quello a cui assistiamo è un allentamento dei diritti posti alla base della famosa e richiamata in puntata Repubblica fondata sul lavoro. Inoltre, appare tristemente coerente assistere ad una flessione di rivendicazione sia sindacale che individuale. Attraverso le nuove tecnologie si sono creati i presupposti per una moltiplicazione delle operazioni finanziarie, questa volta però sganciate dall'economia reale che è entrata in grande crisi, perché i produttori di ricchezza sono divenuti degli avanguardisti della cosiddetta finanza creativa. In quest'ottica, le tutele costituzionali ed il conseguente diritto del lavoro, dove dovrebbero essere collocati, ci chiediamo? Lo spegnersi di qualsiasi tensione sociale in ambito del lavoro, insieme ad un timido agire sindacale, sono la palese dimostrazione di un ambito lavorativo, quello dell'economia reale, che sembra dover possedere solo elementi di economicità. Se il vantaggio competitivo d'impresa si realizza prevalentemente nel contenimento del costo del lavoro, cambia l'orizzonte di senso che la Costituzione affida a questo mondo lavorativo. In questo contesto non possiamo ignorare quanto il fenomeno dell'immigrazione abbia svolto e stia svolgendo un ruolo decisivo verso un'inarrestabile precarizzazione del mondo del lavoro. Quando assistiamo all'ennesimo sbarco di quei disperati del mare che cercano ovviamente di sfuggire da un'esistenza indegna, dobbiamo avere la certezza che il loro intento ben presto troverà ristoro. Nonostante le folcloristiche rappresentazioni di intolleranza, l'opulento Occidente accoglierà questi diseredati perché il capitale si nutre di sfruttamento, di nuovi sudditi, di uomini dimenticati, disposti a prestare qualunque opera, a qualunque condizione. Quanto a noi, lavoratori italici nonché europei, credo che il messaggio che possa riassumere la sofisticata strategia di globalizzazione dello sfruttamento sia inequivocabile e così riassumibile. Cari inferiori, sappiate che le vostre lotte e conquiste sociali sono state vane, perché la disperazione non conosce diritti e non conosce fine. La disperazione conduce ad una mansueta obbedienza e il potere ama accogliere queste docili ed economiche esistenze. Dunque, questa nuova forza lavoro inconsapevolmente concorrerà a realizzare un lavoro privo di diritti. Questi deportati del nuovo millennio sono parte di un processo di regressione sociale che non vedrà certo estendere loro i nostri diritti, ma espandere sino a noi la loro schiavitù. Se si possiedono tante ricchezze e pochi scrupoli, tutte le cose, anche le più impensabili, possono essere portate a profitto, persino la disperata deportazione. Questa strategia è profondamente sbagliata, perché sbagliato è il suo presupposto. Questa visione poggia su degli ordinamenti emozionali antieconomici. L'ingordigia, l'avarizia, la bramosia, la voracità sono dei pessimi consiglieri. Cari amici, andremo a terminare la nostra dissertazione solo dopo il quarto brano della puntata. Loro sono gli Offspring con Why Don't You Get a Job.
My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay.
Cari ascoltatori di Diritto per Mezz'ora, rientriamo in diretta dopo aver ascoltato gli Offspring con questo brano intitolato Why Don't You Get a Job, cioè perché non ti trovi un lavoro. E andiamo a terminare la nostra puntata dicendo che diminuire i redditi da lavoro equivale a migliorare la marginalità d'impresa, cioè i guadagni. Purtroppo significa anche deprimere in modo significativo la domanda interna che, considerata la morfologia della nostra impresa, rappresenta l'elemento vitale. Sono altre le strategie da mettere in campo, dal posizionamento del prodotto alla capacità di innovare e fino all'implementazione di nicchie di mercato. Insomma, servono imprenditori avveduti e lavoratori consapevoli di doversi formare e di voler concorrere allo sviluppo economico e sociale del nostro tessuto imprenditoriale. serve un nuovo patto sociale, una saldatura tra imprese e lavoratori in grado di contenere questa degenerazione finanziaria che, da elemento vitale nell'ambito produttivo, sta diventando quell'economia che andrà a cannibalizzare l'economia reale, costretta a ricercare sempre nuove forme di capitalizzazioni, diventando dunque anch'essa un'espressione dell'economia finanziaria. Durante una interessantissima discussione, giunti alla domanda: scusi professore, ma se la politica per decidere guarda all'economia e l'economia per decidere guarda alla tecnica, quindi alla tecnologia, che cosa fa la politica? Galimberti, il professor Galimberti, rispose laconicamente: la politica va in televisione. Altro segnale molto esplicito è rappresentato da una minore intensità negoziale, l'abbiamo già accennato prima, del sindacato, che è costretto a bilanciare una progressiva riduzione di criticità della forza lavoro e le aspettative dei loro rappresentanti. L'articolo 39 della Costituzione ci dice che l'organizzazione sindacale è libera e aggiunge che gli stessi sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce. Il pregevole tentativo di riequilibrare attraverso l'intermediazione sindacale il potere contrattuale del singolo lavoratore con la struttura d'impresa, ovviamente, naufraga di fronte al nanismo della nostra imprenditoria, nonché nei confronti di una domanda di lavoro che risulta sovradimensionata e spesso poco qualificata rispetto all'offerta. È quindi facile comprendere l'imbarazzo di una istituzione, cioè quella sindacale, che non può che vivere un profondo smarrimento. Prendiamo ad esempio lo sciopero, anche questo costituzionalmente tutelato. L'articolo 40 ci dice che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Sempre più rare sono le occasioni di invocare questo strumento di lotta e sempre meno partecipate. Bisogna prendere atto che non esiste più un lavoro di massa a cui queste istituzioni e questi strumenti potevano organicamente riferirsi. La polverizzazione, la flessibilità e le dinamiche di cambiamento sono tali da rendere rivedibile alla radice una nuova forma di rappresentanza. Ciò nonostante, dobbiamo umanizzare il processo economico-sociale al fine di poter ripensare a normare un ambito, quello lavorativo di cui stiamo parlando in puntata, che dovrà tornare a vivere nella dimensione del diritto, vale a dire in quella condizione ideale prefigurata dalla nostra Carta Costituzionale, che si risolve in un rapporto negoziale dove si determinano due realtà di interesse, il lavoratore e il datore di lavoro. Questo sarà possibile solo dopo aver compreso le dinamiche della tecnica, di cui conosciamo il suo fare, ma non gli effetti che produce questo suo fare, perché ogni iniziativa intrapresa non può e non deve mai dimenticare che l'uomo è sempre il fine a cui devono tendere tutti i nostri sforzi. Ciò che dovremmo scongiurare è che la domanda muti da cosa possiamo fare noi con la tecnica in che cosa la tecnica può fare per noi. Dobbiamo evitare l'asservimento dell'uomo alla tecnica, perché altrimenti tutto ciò che fuoriesce da una tecnologica razionalità sarà ovviamente superato. Ma l'uomo è anche amore, fantasia, immaginazione, irrazionalità. Quale sarà il destino di tutte queste emozioni che rendono la vita degna di essere vissuta? Oggi non è dunque più rinviabile una nuova economia reale che torni ad essere il centro vitale delle nostre dinamiche e con essa un nuovo mondo del lavoro, perché ciò che accada dovremmo arginare i devastanti effetti di una dilagante economia finanziaria e quella esasperata, quanto improduttiva, concentrazione della ricchezza che non si prefigura solamente come un tema etico, ma anche economico, perché un mondo più avveduto avrebbe compreso che solo il benessere, in quanto elemento diffuso, è in grado di garantire il progredire dell'uomo. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di passare all'ultimo brano, vi ricordo che siamo noi sempre quelli di Radio Fab e siamo in via De Gasperi a Fabriano e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app che si chiama proprio Radio Fab e scaricabile da tutti i Play Store. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E concludiamo con un brano di Francesco De Gregori intitolato Pablo. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima settimana. Vai Cape!
Mio padre, seppellito un anno fa, nessuno più coltivare la vite, verde rame sulle sue poche, poche unghie, e troppi figli da cullare. E il treno io l'ho preso, fatto bene. Spago sulla mia valigia non ce n'era, solo un po' d'amore la teneva insieme, solo un po' di rancore la teneva insieme. Il collega spagnolo non sente, non vede, ma parla del suo gallo da battaglia e la latteria diventa terra. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il pane con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. 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 Mani io posso fare castelli, costruire autostrade e parlare con Pablo. Lui conosce le donne e tradisce la moglie, con le donne ed il vino e la Svizzera verde. E se un giorno è caduto per caso pensando al suo gallo o alla moglie ingrassata come la foto. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il fumo con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno ammazzato Pablo.